una domanda per Radiofonica, la radio dell'università.
Sì.
Durante l'incontro Donne, Media e Potere, tu hai fatto una domanda alla Soffici, cioè gli hai chiesto perché non esiste in Italia un modello femminile alternativo alla velina, perché non esce. Qual è la tua risposta?
Non esce perché la cosa che diceva una ragazza prima, cioè le donne di oggi hanno mille motivi per piangersi addosso, ma piangersi addosso non è mai la risposta alla domanda che ti fai. Cioè, quindi il movimento operaio nel 1900 era discriminato, non si poteva votare se non si sapeva leggere e scrivere, si sono messi a insegnare agli analfabeti a firmare con il loro nome perché era l'unico modo, e lì hanno eletto il primo deputato socialista della storia, Andrea Costa. Allora le donne di oggi sono bravissime a raccontare quello che non va nelle loro vite, ma devono costruire un modello. Io ho fatto i nomi, che cosa? No, sei provocatoria. Io ho fatto i nomi di Josefa Idem e di Stefania Sandrelli, due persone di Ezzizia, e non a caso non escono fuori né dal giornalismo né dalla politica. Daria Bignardi, no vabbè, io sono molto antibuonista, quindi dovrei dire che è pazzesco, cioè sembra un intellettuale chic, conduceva il Grande Fratello e ce la fa pesare come se fosse la Madama di Francia, cioè va bene, ottimo, non ho nulla contro uno che conduceva il Grande Fratello, però lei che fa quelle interviste con Henry De Luca dicendo ma è vero che hai fatto il muratore, e già sembra gli chiede, è vero che mangiavi aborigeni nella giungla, dice, e poi dopo Henry De Luca, che è un genio, risponde con quella lingua meravigliosa, sì, e dice quattro immagini eccetera, e allora la Bignardi gli fa, e quindi hai maneggiato anche dei mattoni, cioè sembrava una suora che parlava di vibratori, mattoni era una cosa, cioè quindi ogni volta io mi faccio questo rinnovo delle inimicizie, perché non sono di quelli, dico dei colleghi, bisogna parlare bene perché prima o poi scriveranno di te.
Senti, sempre scusami, tornando a quello che hai detto durante l'incontro, hai parlato appunto della Sandrelli, riferendoti al cinema. Il cinema italiano quest'anno secondo me ha prodotto sei grandi capolavori, tutti che ritornavano nei paesi d'origine e tutti che comunque bene o male avevano come figura centrale la famiglia. Happy Family, guarda, me li sono appuntati mentre parlavi. Mine Vacanti, La prima cosa bella, L'uomo nero e L'uomo che verrà.
Sì,
sono tutti, parlano di famiglia, di donne diverse, ma comunque di donne che vivono a casa. Perché?
Dunque, fammi pensare, sono tutte donne che vivono a casa. Stefania Sandrelli, Ramazzotti, Nella vita che verrà, vive ovunque, vive nel sotterraneo della merceria. Dire che vive a casa di quella donna è quasi...
Vivono in clima familiari, questo intendevo.
Perché è la famiglia diversa il tema che raccontano. Però anche qui è una domanda, perché il cinema, che ha antenne sofisticate, entra dentro queste storie, le racconta, e la politica ancora adesso, se devono dire una famiglia allargata, si vergognano, come se fosse, cioè è veramente incredibile, è un
sono quasi tutti
comunque. Perché dove c'è la politica, il giornalismo, i direttoroni e i deputatini, c'è il potere. Il potere non ha gli strumenti intellettuali per costruire il nuovo tempo, per parlarne, non è mai stato all'asilo, non è mai stato a mensa, non è mai stato ad accompagnare il bambino a nuoto, e quindi non sa che cos'è questa roba qui, non la conosce.
L'ultimissima, un aggettivo per descrivere l'Italia o gli italiani?
Mi viene in mente Pasolini, diceva di Roma, splendida e misera città, no? E questa è una splendida e misera nazione che ogni tanto ci getta uno sconforto, ma poi ha sempre quel momento meraviglioso, eroico. Per me l'Italia patriottica è il massimo dell'antiretorica, il finale della grande guerra di Monicelli, in cui Alberto Sordi e Gassman hanno già deciso che confesseranno agli austriaci dove sta... magari mi commuovo perché ho avuto un nonno che ha fatto la prima guerra mondiale. Hanno già deciso che confesseranno subito agli austriaci e li vogliono interrogare dove sta il ponte dove c'è il reggimento e dove sono i loro compagni, cioè confessiamolo e salviamo la pelle. Poi però arriva l'austriaco, è razzista, dice questi italiani, qualcosa come questi italiani mangia patate, e allora Gassman e Sordi tirano fuori il momento di eroismo all'italiana e dicono no, ma noi non sappiamo un cazzo, non sappiamo dove è sto ponte, e vanno al plotone d'esecuzione. Allora mi viene in mente che questa Italia non è stata costruita dai tromboni, dai direttoroni, è stata costruita dagli eroi anonimi che però hanno fatto una piccola cosa. L'ultimo ultimo eroe da suggerire a questo paese è quel meraviglioso imprenditore di Adro?
Assolutamente sì.
È andato lì nel momento del razzismo in cui sembra proprio, ma l'Italia è quella, non c'è nessuno là che dica mi fa schifo. Arriva là e dice vi do 10.000 euro, alle elezioni ho votato Forza Italia, non sono un bolscevico ma sono il figlio del mezzadro che doveva faticare per mangiare, dico ve li do io questi soldi, e non a caso gli fa perdere la testa. Guarda la reazione,
guarda dei poveri,
dicono no, tu questi soldi non li puoi dare, questi soldi sono un insulto, cioè insultati il missionario che ha mandato l'offerta e l'imprenditore ha dato 10.000 euro. Ma dove cazzo stanno i politici italiani? Non sono in grado di trasmettere le storie veramente, se no quello lo devono prendere e portarlo sugli scudi come esempio, ma non le sentono perché ho un ronzio, è cronaca, non mi riguarda. Allora i leghisti con la pancia a terra e abili nel seminare l'odio sono lì dove soffia il vento e dicono le parole sottovento che piacciono alla gente arrabbiata, ma non c'è un cazzo di politico italiano di destra, di sinistra eccetera che vada lì a dire parole controvento. Non c'è stato un politico che abbia capito l'Italia dei tetti. C'erano questi operai fantastici, metafisici, anche lì gli operai,
nuove forme di rivoluzione, nuove forme di sciopero,
si sono autoreclusi nelle isole, i ricercatori che sono andati sui tetti, si facevano la visitina un po' stitica, ma non ce n'è uno che abbia detto io faccio la mia battaglia su questo, come Bossi ha detto io scientemente io faccio la mia battaglia sul razzismo. E allora finché saremo così dove cazzo sta la sinistra? E allora uno dice ma tu sei un giornalista che vuole qualcosa dalla politica? Certo, io sono un citoyen, come direbbe Busi, e quando vedo che mettono le mani sui bambini, come ho detto ieri, mi incazzo, non esiste più nulla, cioè non esiste che noi scriviamo freddi e controllati, ma che cosa hanno detto? No, hanno lasciato i bambini a pane d'acqua e permettono anche di dire ma sì, perché andavano puniti perché i genitori non hanno pagato la retta, cioè siamo a livelli veramente di razzismo di ritorno, di barbarie che non siamo mai viste, ma uno non può dire però che peccato, che brutta cosa, cioè devi andare nel talk e devi prendere quella Lega, non devi dire brava la Lega è radicata sul territorio, devi dire tu sei razzista e se non sei razzista sei schizofrenico e mi devi dire perché non esiste il pensiero politicamente corretto con uno che mette a pane acqua i bambini, cioè non esiste che ci vai e gli stringi la mano, io non gli stringo la mano,
intanto se non gli sputo in faccia.
Nell'ultima puntata di Tetris mi sono trovato di fronte a Cota, avevo portato, Cota non è un mostro, avevo portato la storia di un albanese che è scaduto il permesso di soggiorno, adesso a giugno lo cacciano, non ha più la sua casa, stava qui da 15 anni e Cota però non sapeva che era anche in studio, ha detto no, ma chiaramente ha raccontato balle perché la nostra legge è meravigliosa. Oh, non ho avuto uno di centrosinistra che conoscesse la legge sull'immigrazione, cioè io conoscevo la legge attraverso la storia della figlia della mia tata che non riesce a diventare italiana, cioè ha 19 anni, loro non la conoscevano, non le conoscono queste storie con la rabbia che ti prova il fatto ma come, questa sta in Italia da quando è nata e non è ancora italiana. Cioè non è possibile che la politica di oggi sia, vabbè insomma vediamo l'emendamento, l'interrogazione, leggo una cosa sul giornale, ma tu devi andare sul territorio e devi fare un'inchiesta sul razzismo che stanno provando sulla propria pelle gli immigrati. Allora la bambina di Carugate, vorrei che qualcuno mi dicesse che cazzo di fine ha fatto questa storia per la politica, cioè è andata al pronto soccorso, non l'hanno assistita, era semplicemente disidratata e morta, perché qualcuno in un ospedale di questa Repubblica, che domani celebrerà l'anniversario della Liberazione, ha detto non l'assistiamo perché è scaduta la tessera sanitaria. Allora lo dice un politico di destra o di sinistra e dice, beh però dal punto di vista legale non è vero, è stato un errore di quelli alla reception, un errore, state seminando odio, rabbia contro gli stranieri, c'è stato un dibattito parlamentare contro i medici spia, peraltro combattuto dalla Mussolini e dai 101 finiani di allora, ma non c'è stata l'idea che bisogna fare barricate e che comunque quando io vado in un ospedale al pronto soccorso, questi non ci vanno mai perché arriva il medico personale a casa, trovo il cartello in questo ospedale non si denunciano immigrati e lì è già il razzismo, c'è una legge non scritta che induce una risposta non dovuta, in questo ospedale non si denunciano extracomunitari.
Questo è un problema culturale di ignoranza o è un fascismo di ritorno, una xenofobia latente che gli italiani hanno sempre avuto, oppure è solo ignoranza? speranza.
No, ci sono gli alfabeti dell'odio che vengono rispolverati per prendere voti. C'è nella versione migliore le piccole paure, le piccole patrie immaginate come arche che ti portano fuori dal diluvio. Cioè questi non hanno idea di che cos'è la società multiculturale. Quando ogni volta mi impegno a citare la Trota che dice non sono mai andato più giù di Roma, cioè quello andrebbe preso, facciamo le collette, mandiamolo, non so, a Frosinone finché ce la fa e poi dopo piano piano gradualmente, ma quando arriva a Napoli quello diventa marxista-leninista, perché cioè, è chiaro che poverino che è così, non è mai stato a Napoli, capito? Pensa che Napoli sia il Congo, non è mai stato in Sicilia, non ha mai mangiato la cassata, gli arancini, non è mai stato con quel bel ritardo sul traghetto che rimane lì e dici dove sta andando in Africa, cioè sono le cose che però poi ti fanno vivere, questi sono plastica, gomma e rabbia e quindi insomma così.